Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Siete all'ascolto dell'undicesima puntata del nostro approfondimento sulle nuove destre e sui nuovi fascisti, dal titolo Il nemico, viaggio tra vecchi e nuovi fascismi. Con me c'è Raffaele, che saluto. Ciao Raffaele.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
E in questa puntata abbiamo il piacere di avere come ospite Guido Calderon, giornalista, scrive per il Manifesto, saggista, scrittore, si occupa da tanti anni del mondo neofascista e delle destre. Ha collaborato con diverse testate televisive e radiofoniche, ha scritto diversi libri, tra cui La destra sociale, Populismo globale, Estrema destra, L'impero invisibile, Destra e razzismo dalla schiavitù a Obama. WASP, l'America razzista dal Ku Klux Klan a Donald Trump e tanti altri libri. Ciao Guido,
Ciao, buonasera, buongiorno.
grazie per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi. Ho fatto una tua breve presentazione, so che c'erano altri libri da dover citare.
Sì, no, no, ma va benissimo, ne hai citati anche troppi, insomma, quindi assolutamente va benissimo.
Senti, ti faccio una prima domanda perché proprio un tuo libro che è Estrema Destra è stato pubblicato nel 2013 e sono passati, diciamo, 12 anni. Come si è evoluta nel frattempo la Galassia Nera e chi sono oggi i nuovi fascisti?
Dunque, ovviamente dobbiamo perimetrare un po' il territorio del quale parliamo, nel senso che credo che la maggiore novità data dall'ultimo decennio sul piano globale, internazionale, riguarda non tanto le forze, diciamo, pericolose, ma violente. Ma diciamo che non sono in grado di raggiungere in alcun modo il potere politico, di contare davvero in un paese, ma il fatto che le idee dell'estrema destra hanno conquistato, potremmo dire, la scena politica, diventando in larga parte delle società occidentali, ma forse non soltanto, in qualche modo le idee centrali del dibattito politico. Quindi la vera novità di quest'ultima stagione la si può forse sintetizzare in due elementi. Il primo elemento è che le destre politiche sono tante, diciamo, l'etimologia del fenomeno conosce un vocabolario molto ricco, no? Si è parlato di populismo di destra, di sovranismi, di nuove destre, eccetera. Diciamo, per semplicità di comprensione, parliamo di nuove destre politiche, mettendo in qualche modo tutto insieme, ci scuseranno gli ascoltatori, ma così forse è più facile il ragionamento. Queste nuove destre politiche sono diventate, dopo essere state lungamente delle forze antisistema, delle forze in qualche modo che puntavano sulla critica radicale dei sistemi politici, dei partiti tradizionali e quant'altro, sono alla fine assurde alla possibilità di diventare forze egemoni o egemoniche, giocarsi cioè in qualche modo la partita per la conquista prima dei cuori dei cittadini e degli elettori e poi la conquista, diciamo così, della stanza dei bottoni del potere politico. Questo è, per così dire, un corno del tema. L'altro riguarda le forze che non rientrano in questo panorama, quindi i gruppi radicali e spesso violenti, underground, le sottoculture di estrema destra, i gruppi apertamente neofascisti o neonazisti, i quali però dentro il contesto dell'affermazione delle nuove destre politiche godono di un'altra visibilità o di un'altra attenzione e soprattutto talvolta, questo era un fenomeno già evidenziatosi soprattutto nel caso italiano nella lunga stagione post-berlusconiana, cioè del fatto che le destre politiche hanno cominciato a conquistare questo paese già alla metà degli anni 90, con la prima vittoria nel 94 della coalizione guidata all'epoca ancora da Silvio Berlusconi, bene, in dialettica con queste forze politiche emergenti sul piano parlamentare, sul piano istituzionale, l'estrema destra ha conosciuto un nuovo ruolo, che forse ha in parte rimpiazzato quello del vecchio squadrismo, della vecchia violenza politica, per diventare e trasformarsi, almeno in parte, in una sorta di avanguardia giovanile di questo fenomeno più largo. Questo tipo di condizione, in qualche modo, entrambi questi due elementi si sono spesso manifestati, non soltanto nel caso italiano, ma rappresentano un po' una costante dell'Occidente di questi anni, e non solo dell'Occidente, vale a dire affermazione sul piano politico di movimenti e partiti riconducibili genericamente a delle idee di nuova o estrema destra, e una dialettica o sul piano dei contenuti o talvolta anche sul piano organizzativo con i gruppi che invece sono rimasti, per così dire, per strada, sul territorio, e che rappresentano, diciamo, un elemento in dialettica costante con coloro che invece si sono candidati a detenere il potere politico. Questa è la grande novità, cioè l'estrema destra, la nuova destra, che ha conosciuto un travaglio dall'immediato dopoguerra molto lungo, eccetera, con parentesi che poi in ogni realtà nazionale sono ovviamente diverse, ha poi, a partire perlomeno dagli anni 90, manifestato a livello internazionale in tutta Europa, ma non soltanto, la possibilità diventare, diciamo, nuovamente significativa dal punto di vista delle presenze parlamentari elettorali, come mai era accaduto prima, se non appunto nel periodo tra le due guerre mondiali, quelle che hanno poi portato a manifestarsi delle forme dei vari fascismi storici in tutta Europa. Quelle forze politiche hanno, diciamo, in qualche modo, attraverso un periodo, ripeto, molto lungo, stiamo parlando di un trentennio, sono cresciute, in parte sono maturate o sono cambiati i rapporti di forza all'interno delle società, delle rispettive società, fino a diventare delle forze egemoni. Ripeto, c'è il caso italiano, ma il panorama internazionale ci dice che oggi, dalla Russia di Putin agli Stati Uniti di Trump, a una parte consistente dei paesi europei dove l'estrema destra o è al governo o supporta i governi o diventa decisiva per le maggioranze politiche, questo è la stessa Israele, o più lontano ancora, ovviamente con un paragone che è complesso, però, diciamo, per fare uno schema molto generico, la stessa India di Modi, dove il nazionalismo indù governa ormai da un decennio. Beh, questo è un po' il panorama, l'Argentina di Milei, insomma, adesso parliamo dei casi più emblematici e più visibili, è un po', permettetemi il termine, la tendenza emergente di questi ultimi anni.
Ah, scusa, secondo te queste forze che erano antisistema e sono diventate governative hanno abbandonato le forze nuove antisistema che sono a destra, o c'è sempre un filo nero che li accomuna?
Ma il problema è che in realtà questo ci porta a indagare i motivi di queste affermazioni. Allora, i motivi di queste affermazioni politico-elettorali di grandi partiti o di movimenti a vocazione addirittura maggioritaria, cioè in termini proporzionali, hanno meno a che fare con le nostalgie del passato, con la riproposizione di modelli novecenteschi, con gli stessi simboli che si incarnavano in quei modelli, come anche hanno meno a che fare con una critica radicale dei sistemi democratici. Ne rappresentano piuttosto una sorta di evoluzione. In altri termini, queste destre sono passate dalla nostalgia alla critica radicale del sistema democratico, potremmo dire, all'idea di rimpiazzare le forme che noi conosciamo della democrazia con forme, diciamo, rarefatte. Il leader ungherese Viktor Orban ha parlato di democrazia autoritaria. In altri paesi i consulenti, diciamo, coloro che negli ambienti del capitalismo delle piattaforme, delle nuove tecnologie sostengono Trump, parlo per esempio di Thiel, che è uno, diciamo, delle figure insieme a Musk di questo mondo, parla dell'impossibilità in qualche modo di che la democrazia continui a essere lo strumento principale per regolare diciamo, i conflitti e la rappresentanza sociale e politica dentro le nostre società. Bene, si immagina la possibilità di cambiare in qualche modo il contesto, ma lo si fa a partire da contraddizioni tutte attuali. La prima, quasi a livello internazionale, o molto spesso, diciamo, quella più significativa, è la questione del binomio tra identità e immigrazione, e su questa base le destre al potere hanno una dialettica costante con le forze radicali, perché spesso le parole d'ordine portate al governo, passatemi il termine, da partiti che si presentano come se non moderati, conservatori, per esempio sedicenti conservatori anziché di estrema destra, sono molto simili a quelle elaborate nel corso degli scorsi decenni nei laboratori politici o culturali dell'estrema destra. Pensiamo a termini come l'invasione migratoria, la sostituzione etnica e via dicendo, che sono passati da un vocabolario spesso di cenacoli stretti e estremisti al lessico governativo, non soltanto in Italia, dove sappiamo c'è stato un ampio rifarsi a questi termini, ma non è un fenomeno soltanto italiano. Spero di aver risposto, diciamo,
alla domanda. Ma se noi prendiamo ad esempio Meloni, Milei, Orban, Petteri Orpo, Trump, tra poco avremo le elezioni in Germania e in Austria. Secondo te questa internazionale nera ha un progetto comune, oppure sono accomunati solo, diciamo, dalla politica del liberismo e del manganello? E anche perché, a proposito di manganello e di violenza, secondo te tra l'attacco a Capitol Hill, l'attacco a Brasilia da parte dei bolsonaristi e l'attacco alla CGIL a Roma, ci sono delle analogie?
Ma diciamo che l'obiettivo di queste forze, se dovessimo tracciare una linea comune, ripeto, non è più quello di rovesciare i sistemi democratici, ma quello di trasformarli dall'interno. Grazie al consenso ricevuto, spesso problematizzando questioni anche reali, pensiamo alla questione migratoria, ormai sono decenni che su questo si è aperto un mercato politico che ovviamente non affronta però i temi reali della questione, ma punta a speculare sui timori, sull'elemento irrazionale, sulle paure e la difficoltà a capire il mondo nuovo che si è andato costruendo da parte di una parte dell'elettorato, spesso l'elettorato più debole, spesso l'elettorato che si sente comunque abbandonato. In virtù di questo consenso, le destre puntano a ridefinire in qualche modo le regole del gioco. Ci sono elementi comuni. L'elemento spesso principe è quello di un rafforzamento dei poteri dell'esecutivo nei confronti degli altri poteri. Pensiamo a quanto certa dialettica muscolare, per usare un eufemismo, della destra italiana assomiglia a quello che ha fatto Trump nei confronti dei giudici, sta cercando di fare Trump nei confronti dei giudici che l'hanno condannato, ai noi senza successo, nel momento in cui la sua vittoria elettorale lo ha reso non più perseguibile per quei reati, il modo in cui la destra americana ha messo le mani sulla Corte Suprema, il modo in cui in generale in Europa, torniamo al caso Orban, le destre al governo cercano di limitare i poteri della magistratura. C'è poi l'idea che la democrazia non sia più una cittadinanza piena, non rappresenti più la possibilità di tutti i cittadini di partecipare, essere rappresentati e vedere in qualche modo i propri interessi nella sfera pubblica, difendendoli anche in prima persona, eccetera, eccetera, ma venga ridefinita sulla base, talvolta ancora Orban fa scuola, dell'appartenenza identitaria, cioè la democrazia è legata al sangue, è legata, verrebbe da dire, all'etnia, è la democrazia degli italiani, dei francesi, degli ungheresi, riducendo quindi l'impatto e l'apporto che a questi paesi portano, e ormai da decenni, persone provenienti da altri continenti. Sicuramente c'è anche l'elemento della repressione, c'è un'idea muscolare dei rapporti di forza dentro la società, per cui c'è la tendenza a reprimere le contestazioni, a considerare nemici della nazione implicitamente del popolo, visto che ci si presenta come interpreti della volontà popolare coloro che invece magari anche numericamente rappresentano una parte della popolazione. Poi ci sono questi elementi, veniva ricordato il caso brasiliano, l'assalto a Capitol Hill, diciamo in sedicesimo, consentiamocelo, quello che è accaduto ad opera dei militanti di Forza Nuova contro la sede nazionale della CGIL a Roma, che è quello, io credo, di lasciar mano libera a una parte, poi ogni contesto ha ovviamente le sue peculiarità, ha un elemento, diciamo, militante, spesso radicale, spesso più radicale, i cui vincoli però, che siano o direttamente, chiamiamoli organizzativi, il caso di Capitol Hill, insomma, è stata una sorta di chiamata alle armi da parte dello stesso Trump. Nel caso italiano ci sono relazioni, non so, tra Fratelli d'Italia e Forza Nuova, i legami ci sono, i finanziamenti di questa o quella sede, di questa o quella iniziativa, ma diciamo i legami sono magari più ambientali e culturali, che comunque legami che in ogni caso sono fondati su visioni spesso molto vicine, molto, diciamo, visioni affini di quello che è la politica, i valori, eccetera, eccetera. Quindi c'è una dialettica costante. Io credo che sia importante, diciamo, analizzare con una certa freddezza queste vicende, solo per evitare, diciamo, un effetto un po' grottesco, e cioè quello di dire la democrazia viene oggi attaccata come lo è stata nel ventennio italiano, così rischiando di non identificare il problema e di diciamo in qualche modo immaginare che ci sia una sollevazione popolare per fermare il tentativo di manomissione della libertà e della democrazia ad opera di queste nuove destre. Il vero problema è che questa manomissione sta passando, certo, attraverso un percorso articolato come quello che dicevo prima: si vince sulle paure e poi sulla base delle paure degli immigrati invece si vuole legiferare per rafforzare il potere dell'esecutivo, che magari agli elettori non gli importa minimamente, però ecco, questo è la cosa, è sulla base del consenso, cioè la nuova era delle destre globali è quella del consenso, cioè è quella, Cass Mood, che è un importante storico delle destre, delle estreme destre internazionali, un professore olandese che insegna da alcuni anni all'Università della Georgia, ha parlato spesso di varie ere, credo lui ne avesse definite quattro, di ere dell'estrema destra. Siamo più o meno a una nuova, lui partiva dall'immediato dopoguerra, dei primi movimenti nostalgici, questa è la ultima per il momento era dell'estrema destra, che ha come obiettivo abbastanza esplicito, ma stavolta anche i numeri, la conquista del potere. Questo cambia tutto. Certo, c'è la violenza, ma la violenza oggi non serve. Magari può puntellare in alcuni momenti. Il caso di Capitol Hill, per esempio, era il tentativo di dare una spallata al sistema e al risultato elettorale. Però anche nel caso americano, l'elemento più drammatico, e guarda caso ha portato a distanza di pochi anni a una vittoria, questa volta ancora più tonda, di Donald Trump, era che all'indomani di Capitol Hill e tutti per gli anni a seguire, tutti i sondaggi hanno fotografato che la maggioranza degli elettori repubblicani, non, passatemi, diciamo, la battuta ai nazisti dell'Illinois, ritenevano legittimo l'assalto a Capitol Hill e in qualche modo degli eroi popolari coloro che se ne erano fatti interpreti. E allora, quando milioni di cittadini americani sono convinti che, diciamo, un tentativo violento di rovesciare l'esito di un voto democratico sia legittimo e che al contrario il risultato di quel voto sia frutto di complotti, eccetera, eccetera, abbiamo un problema, se vogliamo, ancor più grave dell'assalto a Capitol Hill, già di per sé gravissimo, e cioè quello che una parte consistente dell'opinione pubblica di un grande paese democratico sposa delle idee che fino a pochi anni fa erano appunto quelle dei Proud Boys o degli Oath Keepers, cioè dei gruppi radicali più o meno neofascisti che hanno offerto le truppe per l'assalto a Capitol Hill.
Quindi c'è questa, diciamo, tendenza a barattare la sicurezza con la libertà, e sono anche felici di farlo.
Sì, io credo che ci siano, diciamo, ormai ci sono vari elementi, nel senso, l'idea del giocare sulle paure, sull'incertezza, accompagna non a caso l'emergere di queste nuove destre. Pensiamo al caso francese, di non molto tempo fa, la scomparsa di Jean-Marie Le Pen, uno dei decani di questo mondo che già nel 1972 aveva dato vita al Front National, riunendo sotto un ombrello comune, diciamo, una sorta di federazione di tutte le estreme destre francesi, diciamo, antesignano anche del tipo di politica. Le Pen era stato, diciamo, l'inventore di quello slogan Les Français d'abord, prima i francesi, che se lo decliniamo, diciamo, nella nazionalità dei diversi paesi, diventa lo slogan che vede oggi trionfare questi partiti, da prima gli italiani all'American First. L'aveva fatto, diciamo, precedendo di alcuni decenni il resto della pattuglia delle estreme destre. L'aveva fatto anche perché la presenza migratoria in Francia, quindi in un grande ex paese coloniale, era iscritta nella storia di quel paese. Pensiamo all'immigrazione magrebina, di un paese che fino nel 1961 vedeva nell'Algeria un dipartimento della Francia, come la Bretagna o la Provenza. L'aveva fatto quindi ragionando dentro la storia francese. Quell'elemento è diventato cardine del successo delle nuove destre qualche decennio successivo, diciamo in modo molto così generico, intorno agli anni 90. Perché? Ma perché probabilmente si è iscritto quel timore per le migrazioni dentro una fase, quella del dispiegarsi pienamente, ma anche delle prime crisi e contraddizioni di quei processi di globalizzazione che, detto anche qui in termini molto, molto semplici, se non banali, hanno reso il mondo più piccolo. Ecco, quando il mondo è diventato più piccolo, la presenza dei migranti anche nelle società non postcoloniali o diciamo con la storia di un che vengono da una vicenda coloniale molto, molto, molto poco assunta e molto poco ragionata, ma anche numericamente poco, poco significativa, come è quella per esempio italiana, questo tema è diventato probabilmente uno dei temi centrali. Dopodiché se ne sono aggiunti altri, nel senso che io credo che per esempio in questa fase ci sia anche un'idea, si è emersa anche accanto alla conquista dei cuori attraverso diciamo utilizzare le paure, le incertezze e la difficoltà a vedersi in questo mondo, anche altre forme non solo simboliche. Per esempio, paradossalmente, le destre hanno oggi conquistato una sorta di decalogo della libertà che suona, e diciamo, questo ha poi un rapporto molto forte anche con la una delle trasformazioni che le destre di ispirazione novecentesca hanno fatto nel corso degli anni, che è quella del passaggio, diciamo, da un modello più chiaramente statalista, che ereditava la tradizione Dante Guerra, a un modello più chiaramente liberista o neoliberista. Una delle svolte più importanti è ricorso recentemente l'anniversario del passaggio della nascita di Alleanza Nazionale dalle ceneri del Movimento Sociale Italiano. Si è sottolineato poco come una delle grandi novità di quell'assise fu proprio l'entrare potentemente della destra nazionale di eredità neofascista diretta, perché veniva da un partito nato all'indomani della sconfitta del fascismo e poi di Salò nel 1946, quindi subito dopo la guerra, dopo la fine della guerra, passare da quella vicenda, da quel tipo di impostazione, a un'impostazione totalmente interna all'idea del liberismo, della fine del ruolo dello Stato, eccetera. Però dicevo, questa idea di libertà, per esempio, è un'idea che sta facendo abbastanza presa e che ha un po' a che fare con una sorta di fotografia della fine dei vincoli sociali. Cioè, nel momento in cui ci troviamo in una società dentro la quale sembra impossibile ricostruire dei vincoli sociali e dove, per dire, il welfare è fortemente messo in discussione e l'idea che farcela da soli voglia spesso dire farcela alle spalle degli altri, queste destre in qualche modo non usano solo questi termini nei confronti dei migranti, ma costruiscono una nuova idea di libertà. Da questo punto di vista il modello trampiano è abbastanza evidente, cioè ha una capacità di seduzione, io credo, molto forte, l'idea che la società in qualche modo non ci sia più. Sappiamo che questa è più o meno una maldestra rielaborazione di quello che diceva Margaret Thatcher anche qui oltre 30 anni fa, annunciando poi quel disastro sociale che è diventata la Gran Bretagna fino ai nostri giorni, ma che in qualche modo la destra utilizza per definire un nuovo orizzonte. Quindi ci sono le paure, ma c'è anche la capacità di interpretare questa nuova fase. E poi, ovviamente, in tutte le realtà nazionali ci sono delle caratteristiche significative. Dico così, una citazione en passant: la Russia di Putin sta ricostruendo un'idea nazionalista che poi è sfociata, come sappiamo, anche nella guerra, nell'invasione dell'Ucraina ormai 2 anni fa, ma più in generale ha costruito un sistema di repressione feroce all'interno del paese, all'ombra di quella che è l'ideologia del Ruski Mir, cioè l'idea russa, più o meno maldestramente tradotta, che presuppone un definire quella realtà come una realtà a sé stante, con una propria storia, una propria cultura minacciata dall'influenza occidentale e via via, che serve a mantenere i valori conservatori, con la difesa della famiglia tradizionale, eccetera, eccetera, eccetera. Sono molti gli elementi, ma in qualche modo c'è un'idea, cioè c'è un progetto ideologico. Certo, anche lì magari non è la questione dei migranti, è la paura dell'Occidente, minacce oscure che, come dire, si leverebbero all'orizzonte dei cittadini russi, a far cosa? A tramutare le difficoltà in cui le persone vivono in strumenti per rafforzare un'idea identitaria, un'idea chiusa, un'idea oscurantista di ciò che vogliono essere, di ciò che devono essere le loro istituzioni, il loro potere. Quindi in qualche modo io credo che la destra abbia cominciato a costruire non solo un vocabolario, ma anche una capacità di seduzione che ha più elementi. Anche per questo non siamo più solo nell'era, diciamo, della denuncia, l'antisistema, per così dire, ma in quella del consenso. Perché i punti in cui si riesce a conquistare l'opinione, la mente, il cuore delle persone cominciano a essere diversi. Adesso ne ho elencati alcuni, ma insomma, poi nei diversi paesi ci sono degli elementi. per dire, la questione dell'AfD in Germania è diventato un fenomeno globale tedesco, fino a poterci far immaginare esiti catastrofici nelle prossime elezioni in Germania, elezioni politiche. Uno degli elementi che si è sottolineato poco è quanto l'AfD, un po' come la Lega all'origine della sua storia, sia nato soprattutto come un partito, sia diventato un partito del territorio, cioè il partito di quell'identità della ex Repubblica Democratica Tedesca, che è nutrito di molti elementi, cioè della paura o della delusione nei confronti dell'Ovest, ma anche di un orgoglio identitario di appartenere in qualche modo a un mondo diverso, che non è necessariamente quello dell'eredità della Germania comunista, ma di un mondo specifico, un mondo rimasto un po' ai margini di alcuni sviluppi internazionali. Ci sono meno stranieri, ci sono meno metropoli, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, in ogni realtà, queste destre hanno trovato il modo di aggiornare e arricchire il loro repertorio. E questo le rende oggi, io credo, anche così pericolose, perché non è più soltanto la questione. Dopodiché il leitmotiv di fondo è spesso sempre quello dell'immigrazione e della sicurezza, e come dicevate giustamente voi, su questo molti cittadini sono disposti a barattare la propria libertà, ma cominciano a esserci anche altri elementi.
Però scusami, questa cosa del partito territoriale, io credo che sia proprio, diciamo, una linea di pensiero dell'estrema destra, perché non so se ti ricordi, molto più di una ventina d'anni fa ci fu un documentario, un'intervista, se non ricordo male a Borghezio. Mi sentite?
Ah sì.
Se non ricordo male a Borghezio, che in un convegno della destra francese disse proprio questo: noi dobbiamo radicarci sul territorio, essere un partito di territorio, per poi svilupparsi, diciamo, a livello nazionale. È quello che più o meno fanno un po' tutti questi piccoli gruppi di estrema destra che poi sono diventati governativi o filogovernativi, o no, credo.
Sì, in realtà io, diciamo, facevo in qualche modo una citazione, nel senso, pensavo, lo ricorderete, a quando, parliamo degli anni 90, della Lega Nord si parlava come del sindacato del territorio. Cioè, parlavo del fatto che, sì, certo, c'è quello che diceva Borghezio, ma c'è anche un altro elemento, e cioè che nella dimensione territoriale i temi che vengono evocati da questi partiti, diciamo il binomio immigrazione-identità, l'idea di una democrazia e di istituzioni che più che esprimere l'idea della cittadinanza esprimono il rapporto, come dire, comunitario dei cittadini, per non parlare di sangue e suolo, insomma, ma quella è l'idea. Ecco, quel tipo di decalogo trova un'applicazione maggiore nelle dimensioni locali. In questo caso il paradosso è che, appunto, nella società della Repubblica, della ex Repubblica Democratica Tedesca, i Länder orientali, l'idea è al tempo stesso di essere rimasti ai margini dello sviluppo, quando la caduta del muro di Berlino aveva promesso, diciamo, un benessere diffuso che poi non è avvenuto, ma anche la rivendicazione di un'identità, di un mondo in qualche modo diverso. È un elemento che gli analisti tedeschi vedono come una delle caratteristiche dello sviluppo. Oggi l'AfD sta diventando un partito nazionale a tutti gli effetti, in grado di prendere numeri consistenti in tutto il paese, ma negli ex Länder orientali è il partito di maggioranza, nel senso che ci sono realtà in cui supera il 30% dei voti. Ecco, era un riferimento a quando la Lega emerse rivendicando l'idea che la democrazia, che le istituzioni, che l'intera scena politica dovesse tener conto delle specificità dei territori e partire da quello. Beh, insomma, è una sfida importante, se pensiamo che un paese come l'Italia, la riforma, non quelle ovviamente attuali, ma l'idea stessa del decentramento regionale, dello sviluppo delle regioni, eccetera, è sempre stato incarnato all'interno delle forze della sinistra, insomma, il Partito Comunista, non soltanto, ovviamente decenni or sono, cioè l'idea comunque che la partecipazione dei cittadini possa esprimersi meglio a partire dal territorio è un'idea di sinistra, pervertita in qualche modo dalle destre, che la trasformano nella nostra identità di cittadini sassoni o del Brandeburgo, è meglio rappresentata da qualcuno che è di qui o da un partito, come dire, che dice che c'è una identità specifica da difendere. Ecco, questa è la differenza, la trasformazione, ma è un elemento anche questo significativo.
Guido, noi da quando abbiamo iniziato, penso ormai 2 mesi fa, con 2 mesi e mezzo fa, un nome è stato sempre ricorrente, che non è un uomo politico, ma è la persona, il personaggio è Musk. Secondo te, anche tu prima lo hai citato, quanto peserà secondo te la sua figura e le sue idee nelle politiche di Trump, visto che comunque sta cercando anche di influenzare le politiche europee, e soprattutto abbiamo visto che ormai non è solo Musk che si è allineato al pensiero e all'ideologia di Trump, ma anche diciamo gli altri, non mi viene il
proprietari
termine,
degli altri social.
Esatto, mettiamola così.
Ma credo che il ruolo di Elon Musk nella definizione di una nuova destra potrà essere ancora più significativo di quello che stiamo immaginando in questo momento. Perché da un lato è ovvio che con la capacità, diciamo, di comunicazione, già in questo momento, già con i suoi interventi sui social, con il peso di X, Musk, diciamo, di fatto in qualche modo influenza l'opinione pubblica. Se pensiamo che la prima elezione di Trump fu fatta attraverso un uso e uno studio sistematico dei collegi, da quella specie di ideologo del movimento trumpiano che è stato Steve Bannon, ma a partire da strumenti limitati, immaginiamo, e ha dato quell'esito, immaginiamo il ruolo che può avere, che ha avuto Musk nella nuova elezione di Trump, e che potrà avere sostenendo di volta in volta candidati di estrema destra in Germania, in Gran Bretagna, eccetera, eccetera. Quindi c'è un elemento, chiamiamolo così, funzionale. Gli strumenti e il potere economico di Musk e di altre figure della Silicon Valley avrà un ruolo sicuramente importante, anche perché i social sono uno dei luoghi di definizione dell'opinione pubblica, per cui sappiamo bene come dire, gli interventi puntuali che cercano di orientare il dibattito producono spesso degli effetti molto importanti, anche perché per alcune persone quello è l'unico luogo, diciamo, di socializzazione alla politica, al dibattito, al confronto. E questo è un elemento legato a una delle caratteristiche che accompagna spesso, diciamo, il successo di queste destre, vale a dire la ridefinizione dello spazio anche della discussione. Si è molto riflettuto, si è fatta molta retorica sull'emergere della cosiddetta era delle fake news. Sta di fatto che, come dire, una delle caratteristiche del successo presso l'opinione pubblica di questi partiti ha spesso a che fare con una messa in discussione delle forme tradizionali in cui avvenivano prima i dibattiti, avveniva prima la formazione di una coscienza politica o di un confronto, vale a dire il riconoscimento dei saperi, vale a dire l'idea che esistessero istituzioni, la stampa, gli istituti di ricerca in grado di offrire la sociologia, diciamo, questa è per estensione, insomma, ma tutti questi strumenti sono oggi fortemente messi in discussione, il sapere e coloro che ne hanno fatto, diciamo, la propria professione sono visti con sospetto, come sappiamo, è una vicenda che ha riguardato anche il nostro paese, per cui il dibattito è un dibattito in cui lo studio sistematico, il ragionamento non trova alcuno spazio, ma è ognuno dice quello che vuole, e ovviamente la forza di ripetere alcuni concetti o di dire alcune falsità miliardi di volte produce un effetto. Accanto a questo elemento però ce n'è un altro, io credo, ed è quello a cui facevo riferimento prima. Accanto a Musk ci sono figure come Peter Thiel, il fondatore di PayPal, uno dei primi finanziatori di Facebook, che ha lungamente riflettuto su, appunto, su quanto la democrazia sia uno strumento ancora utilizzabile. Perché, diciamo, le nuove tecnologie non sono solo un elemento concreto attraverso il, non sono solo uno strumento, sono anche una, verrebbe da dire, una condizione dello spirito, una condizione mentale. Il mondo che si è avvicinato a Trump con queste elezioni, perché tra loro ci sono figure precedentemente legate anche al Partito Democratico, al mondo liberal statunitense, rappresentano in qualche modo un'idea del governo, della cosa pubblica, che intanto svuota di senso questa cosa pubblica, cioè di fatto svuota, per esempio negli Stati Uniti, il potere federale. Il potere federale vuol dire quelle regole che hanno superato nel corso degli anni, nel corso di 200 anni negli Stati Uniti, ad esempio l'eredità della secessione e poi e l'eredità dello schiavismo. Ancora negli anni 60 era il governo federale, le leggi di Johnson seconda metà degli anni 60 ad imporre la desegregazione nelle scuole, nelle università, nei bagni pubblici in molti paesi. Se si fosse rimasti alla sola legislazione di stati come la Georgia, l'Alabama, la Louisiana, eccetera eccetera, probabilmente avremmo ancora quel tipo di realtà. Quindi c'è un'idea di trasformazione dello Stato, e c'è un'idea soggiacente a questa di governo dei migliori, cioè l'idea che la democrazia sia un tempo un'idea comunitaria che rappresenti, cioè, soltanto una parte della popolazione, in questo caso la popolazione americana doc, viene da ridere in un paese costituito da diciamo successive ere di migrazioni di massa negli ultimi 200 anni, ma anche il governo, un governo in qualche modo tecnocratico, un governo in cui i più sapienti e i sapienti per il capitalismo delle piattaforme sono più o meno le stesse figure che detengono questi ruoli, Musk stesso, Thiel stesso e altri del genere, potranno guidare il paese in maniera diciamo più per il bene comune, diciamo così. Quindi c'è una trasformazione dell'idea stessa dello spazio pubblico e del come si costruisce, ma anche di che cosa può essere la democrazia. E poi c'è un progetto a livello globale, cioè quello in qualche modo di federare, mi chiedevate prima se c'è una piattaforma comune ideologica, probabilmente no. A livello internazionale ci sono alcuni elementi. Ci sono alcuni elementi e, diciamo, figure come queste sono in grado di proiettarle a livello globale. Quanto peso avranno all'interno dell'amministrazione Trump? Beh, uno degli elementi, per esempio, è quanto questo tipo di, diciamo, di indicazioni si sposano con quella che è una trasformazione del mondo della destra tradizionale. Si è parlato al momento delle elezioni di Trump del peso che un documento redatto da alcune figure della Heritage Foundation, che si chiama proprio Progetto 2025, possa pesare dentro le scelte dell'amministrazione Trump. E anche qui siamo di fronte a un restringimento fortissimo delle libertà civili, una riduzione del peso dello Stato federale, un concentrare nelle mani dell'esecutivo e in realtà della squadra del presidente gran parte del potere, ridefinendo di fatto l'idea stessa di democrazia. Quindi c'è un peso che mette insieme, diciamo, la novità di nuovi strumenti con la novità di nuovi contenuti, e questi contenuti sono altrettanto pericolosi. Spesso ci si limita a dire c'è un peso economico, c'è un peso tecnologico, c'è un peso come dire, che può gravare sugli equilibri interni alle società, c'è anche un peso ideologico, cioè emerge un'idea diversa di paese, di legami sociali, di rapporto tra i cittadini e l'idea stessa della cittadinanza, di come si partecipa a una democrazia moderna.
E stando negli Stati Uniti, qualche giorno fa Kristi Noem, la segretaria alla sicurezza del governo Trump, con una diretta su X e con tanto di giubbotto antiproiettile, annunciava i rastrellamenti di un quartiere di New York a danno dei migranti e definiva questi ultimi immondizia. Il giorno successivo, naturalmente ci sono state delle polemiche, ma il giorno successivo lei ha fatto un'altra diretta, o un reel, adesso non ricordo, dove non solo giustificava quello che ha fatto, ma soprattutto ribatteva che i migranti erano delle immondizia. Come si ci arriva a considerare tutto questo normale?
Diciamo che ci si arriva con, intanto, con una campagna costante. Cioè una campagna costante da un lato di denigrazione della presenza dei migranti e dall'altra di definizione di un pericolo. Ricordate come in campagna elettorale, parlando della comunità haitiana di una cittadina dell'Ohio, Trump avesse addirittura in un dibattito pubblico parlato del fatto questi, riferendosi ai cittadini, ai migranti di Haiti, mangiano gli animali domestici, ed era partita sui social una campagna del tipo attenzione perché se non cacciamo i migranti ci mangeranno il cane e il gatto di casa. Più in generale io credo ci si arrivi per una polarizzazione fortissima del dibattito pubblico su questi temi, che è una cosa, come dire, sulla quale anche il mondo progressista ha avuto molta difficoltà a resistere, nel senso che la prima caratteristica del successo delle nuove destre a livello internazionale è nell'aver imposto l'agenda politica, per così dire. Cioè noi parliamo ormai della questione migratoria non nei termini di una delle diverse vicende che le società sviluppate devono affrontare, ma nei termini di un'agenda dettata dall'estrema destra, cioè in cui, come dire, il vocabolario apertamente razzista, pensiamo all'idea della sostituzione etnica, cioè un concetto elaborato inizialmente da una figura della cultura dell'estrema destra francese negli anni 70, che ha cominciato a circolare negli ambienti più o meno radicali, lungamente sotto traccia, è diventata un tema che si può evocare, diciamo, nella politica mainstream, e questo lo si fa in Europa come lo si fa negli Stati Uniti. Come si impone un'agenda radicale, un vocabolario radicale? Ma da un lato continuando a ripetere queste cose, cioè da un lato continuando a come dire, far crescere a livello esponenziale le retoriche colpevolizzanti, le retoriche emergenziali, fino a plasmare in qualche modo la realtà. E dall'altra parte c'è una difficoltà, cioè su questo terreno i media, ma anche le forze progressiste, la grande stampa, hanno scontato una difficoltà in questi anni. Perché evidentemente la forza, diciamo, delle retoriche dell'estrema destra che tendono a trasformare ogni fenomeno sociale in una sorta di referendum bianco-nero, è tutta un'emergenza, è tutta, diciamo, una questione di vita o di morte, è spesso faticoso da contraddire con elementi razionali, riportando i temi alla complessità. Lo sappiamo bene, a quanti cercano di opporsi, non in termini necessariamente ideologici, ma con l'esempio, con la prassi, spiegando come stanno le cose, spiegando appunto come la denigrazione dei migranti, come dire, in società dove ci sono milioni di migranti significhi sostanzialmente annunciare la guerra civile, annunciare i pogrom, scatenare o far sì legittimare, diciamo, il ricorso alla violenza prima ancora che da parte dello Stato, come il caso che tu citavi, ma diciamo da parte dei cittadini, magari degli estremisti di destra o dei gruppi neonazisti. Invece questo tipo di cautela, questo tipo di, diciamo, rendere la complessità del dibattito è stato etichettato come buonismo, è stato etichettato come un'idea di indorare in qualche modo la pillola, di definire la realtà in termini molto, sappiamo tutta la retorica, questa è tutta italiana, ma insomma, di critica alla sinistra ZTL che non esce dai luoghi della borghesia, se non dell'alta borghesia. Le cose sono molto più complicate, ma ovviamente diciamo l'estrema destra è all'origine di un vocabolario non solo radicale, ma anche di un vocabolario molto semplice, che riduce qualunque complessità a piccoli e pochi slogan a cui si attribuisce l'idea, per il solo fatto di essere pronunciati, di diventare concreti. Negli Stati Uniti è probabile che si arrivi a un tentativo concreto, lo si sta già vedendo, di mettere in atto quello che Trump ha annunciato, ma quello che conta è come questa campagna violenta viene annunciata, perché prima ancora che si sia davvero realizzata, quello che conta è come viene descritta e costruita ideologicamente. Verrebbe da dire qualcosa di analogo sta accadendo in Italia, ad esempio sulla vicenda dei centri per migranti in Albania, dove si reitera anche a fronte, come dire, della quasi impossibilità da parte, diciamo, applicando le leggi italiane, a realizzare quel tipo di progetto, ma il progetto si continua a reiterare, per poi dire alla fine, diciamo, lo sappiamo bene, che ci sono poteri oscuri, da noi le toghe rosse, in altri paesi comunque magistrati di sinistra, in altri paesi ancora le lunghe mani di figure come Soros che minano l'identità di quei popoli favorendo l'immigrazione, che sono cose che si potrebbero fare, ma qualcuno ce lo sta impedendo. Ecco che la retorica si realizza, è una sorta di mantra che si realizza anche se non ci si riesce fino in fondo, perché già avendo dato quel segnale a una parte dell'opinione pubblica si è detto: c'è un'emergenza, c'è un pericolo, c'è una paura, ci sono delle cose terribili, c'è una disumanizzazione di fondo, ovviamente, delle figure dei migranti, delle figure dei diversi, delle figure degli altri, e questo, diciamo, è il background per arrivare poi a mettere in atto queste politiche. Ma ancor prima di riuscire a metterle in atto si è già dato un segnale di una presunta efficacia. Diciamo, la destra traduce in qualche modo una delle caratteristiche del nostro mondo: messaggi veloci, concetti semplici, poche battute, il linguaggio dei social, a fronte dell'idea che dei dati che vanno letti con calma o che vanno ragionati siano una cosa per persone che non vogliono affrontare, diciamo, veri problemi, ma siano un escamotage per perdere tempo. Ecco, la riassumo un po', ma questa credo che sia una delle caratteristiche.
Ma infatti, a proposito di migranti e di persone in movimento e di repressione, non per niente il governo ha previsto il DDL 1660, dove per reprimere le rivolte le proteste all'interno del CPR. Anche questo è un atto violento e repressivo.
Sì, beh, certo, diciamo che la caratteristica di questo tipo di governi, e il caso italiano è evidente, è quella poi di trasformare ogni tipo di contraddizione sociale, ogni tipo di contraddizione interna, diciamo, alla realtà in cui si vive, in un elemento emergenziale a cui rispondere con la marginalizzazione, la stigmatizzazione o la repressione tout court, la violenza tout court. Questa è ovviamente una delle caratteristiche. Il problema anche qui è che purtroppo, diciamo, dentro queste dialettiche governative delle forze della nuova destra c'è un'accelerazione, un'iperbole, ma spesso sono politiche che hanno avuto un battesimo anche in contesti politici differenti, cioè in realtà il successo delle destre da questo punto di vista ha anche a che fare con la difficoltà di definizione di una politica, come dire, progressista che affronti alcune delle contraddizioni, cioè il tema della migrazione è ovviamente un tema globale, quindi sarebbe ridicolo dire sì, certo si può dire a slogan, ma sarebbe difficile dire offrire delle ricette semplici. Il problema è che la destra, sfruttando diciamo il fatto che sul terreno emergenziale si siano allineate nel corso dei decenni un po' tutte le forze politiche maggiormente rappresentative, ha avuto poi diciamo buon gioco a essere sostenuta da un numero crescente di cittadini e di elettori con l'idea che se io devo sostenere delle politiche muscolari, meglio l'originale che una sua copia. Tradotto, se forze del centro-sinistra in questo paese come in altri paesi hanno sposato politiche, diciamo, di sicurezza e emergenza nei confronti della questione migratoria, in qualche modo questo legittima quello che poi arrivano a fare i governi di destra, che su quell'emergenza e su quella repressione schiacciano l'acceleratore, insomma.
Ma rimanendo diciamo nell'ambito del linguaggio della comunicazione, tra pochi giorni si celebrerà il giorno del ricordo. Da anni poi si cerca di delegittimare il 25 aprile. Che radici ha questo revisionismo? E soprattutto, visto che comunque l'avevi anche tu citato, quanta responsabilità ha la sinistra negli ultimi 30 anni?
Beh, ovviamente anche questo è un tema molto complesso. Allora, in estrema sintesi, io credo che da parte delle destre, in questo caso è il caso particolare, la vicenda italiana, diciamo, ci sono delle similitudini laddove c'è un tentativo da parte delle destre al potere, penso per esempio all'Austria, penso alla Germania, diciamo che si avviano, si potrebbero avviare al potere. C'è l'idea di da un lato di trasformare le vittorie elettorali in legittimazioni storiche. Siccome i cittadini oggi votano delle forze della nuova destra o dell'estrema destra, la storia, diciamo, da cui provengono quelle forze in qualche modo viene sdoganata o viene ripulita in virtù delle maggioranze parlamentari. Ovviamente non è questo, diciamo, il tema, ma diciamo, l'uso che viene fatto dei numeri e si traduce in qualcosa di analogo. Credo che la strategia in generale, penso al caso italiano, sia da sempre quella, ricordo come nel documento che nel 95, quando nacque l'Alleanza Nazionale, venne stilato a Fiuggi, si parlava del fascismo come uno dei fenomeni della storia italiana. C'era stato Mussolini, come c'era stato Mazzini, come c'era stato Garibaldi, eccetera, eccetera. L'idea è quella di annacquare, diluire lo specifico, la storia specifica, per esempio, del fascismo italiano, annacquando il peso di quelle vicende terribili come uno dei capitoli della storia italiana. E quindi, ovviamente, riducendo l'elemento, l'unicità e l'elemento di fondante di un'identità politica in negativo come è stata la vicenda del fascismo. Quanto alle foibe, è abbastanza evidente il tentativo di trasformare una vicenda terribile, perché sicuramente parliamo di vicende tragiche, quelle che si sono svolte al confine orientale del paese, come portato peraltro di violenze che si sono via via sedimentate nell'occupazione italiana prima e nelle violenze contro gli slavi, nella guerra civile poi, nel confronto, diciamo, che in quelle terre si è andato sviluppando come antesignano in qualche modo dello scontro della guerra fredda, eccetera eccetera. Comunque, di trasformare la vicenda delle foibe, lo hanno detto spesso gli esponenti della destra, in una sorta di olocausto italiano, con una vicinanza anche dal punto di vista del calendario civile, quello che si è voluto istituire col giorno del ricordo, che rimanda al 27 gennaio, anniversario della liberazione di Auschwitz. È chiaro qual è il tentativo. Il tentativo è, diciamo, di trasformare quello che accadde in quelle terre in qualcosa di diverso dall'esito di una violenza che si era perpetrata per anni e che aveva, diciamo, lasciato degli strascichi. Per dirla, diciamo, in altri termini, è evidente che non tutte le persone che morirono nelle foibe erano dei fascisti o dei responsabili di crimini, perché in quella stagione di odio lungamente sedimentato tra comunità e in contesti in cui la presenza degli italiani veniva vissuta come legata tout court all'esperienza dell'occupazione fascista, nelle foibe non sono finiti soltanto dei carnefici. Che cosa accade? Che nell'interpretazione della destra nazionale italiana, quella che arriva da quella storia lì fino a Fratelli d'Italia, le foibe diventano un luogo in cui non c'era nessun carnefice, no? Viene invertita, diciamo, in qualche modo il senso della cosa, ma erano tutti poveri italiani ammazzati perché italiani. E quindi ecco lì che l'operazione è quella di trasformare quella vicenda in un simbolo che rimanda, diciamo, simbolicamente in qualche modo all'idea della Shoah, di milioni di persone uccise in quanto ebrei. Più in generale, il tentativo complessivo, perché poi ovviamente da parte della destra c'è stato il tentativo di intervenire la famosa viaggio al Yad Vashem, al museo dell'olocausto di Fini in Israele, le prese di posizione della stessa Meloni. Si cerca di prendere le distanze, non si può fare che questo, diciamo, in un contesto come quello attuale, ovviamente, in cui si è sotto i riflettori tutti i giorni, di prendere distanze dagli elementi giudicati più terribili di quella stagione, le leggi razziali, eccetera eccetera. Ma complessivamente, se si prende l'intera strategia su questi temi, quello che emerge è proprio l'idea di annacquare, cioè di rendere il fascismo uno tra i tanti elementi, quella violenza specifica costruita dal fascismo durante la presa del potere e successivamente negli anni del regime fino all'epilogo di Salò, come diciamo una parte delle tante vicende tragiche che hanno contraddistinto questo paese, per arrivare poi talvolta all'inversione delle responsabilità, per cui la Seconda Guerra Mondiale in Italia vede come dire, più responsabilità nel movimento partigiano se comunista che non nei carnefici di Salò, che nella figura di Junio Valerio Borghese vengono descritti in realtà come combattenti per la difesa dell'Occidente. Ecco, quindi c'è, diciamo, il tentativo, io direi, non di rovesciare la storia, perché per anni si è pensato che l'idea fosse quella, diciamo, i vincitori, che sono stati i vinti della storia, che come dire, trasformano e girano le cose a loro vantaggio. In realtà c'è proprio l'idea di pacificare la memoria di un paese, e l'idea di pacificare la memoria di un paese che è nato dalla resistenza antifascista, che ha costruito una Costituzione e che nelle proprie leggi conserva non solo l'antifascismo, ma anche l'idea di rispondere a tutti i tentativi di deriva autoritaria di cui il fascismo era stata manifestazione, significa in qualche modo reinventare il paese, e torniamo da dove siamo partiti, trasformare la democrazia italiana in un altro modo. Quindi la lezione della storia non serve tanto a rendere, come dire, a ridurre la responsabilità del fascismo, in qualche modo non è solo un favore fatto alla nostalgia, ma in virtù di quella ridefinizione della storia del passato si gioca una pagina tutta attuale, che non vuol dire, certo, poi ci sono gli episodi grotteschi, il tentativo di dedicare la via ad Almirante o la campagna sulla X della decima Mass di Vannacci, ma diciamo sono altre vicende che forse ci porterebbero lontano. Il vero tentativo, io credo, sia quello di annacquare la memoria storica per ridefinire le regole del gioco, perché le regole del gioco nel nostro paese sono nate da un conflitto insanabile, e sanare quel conflitto, diciamo in maniera postuma, ridefinendo ciò che è stato prima del 1945, serve a indicare una nuova via che non riporti al fascismo, ma un'idea più centralizzata e più, diciamo, autoritaria delle regole del gioco per trasformare il paese. Questo credo che sia il riassunto, diciamo, della vicenda.
Diciamo che dopo il crollo del muro di Berlino, la sinistra socialdemocratica e l'Abur le ha sbagliate praticamente quasi tutte, sono stati accantonati dei temi tipo la dignità del lavoro, la solidarietà, i salari adeguati, lotte alle grandi speculazioni. Secondo te questo è stato un elemento che ha portato poi a disfatte elettorali a volte molto dure, e poi soprattutto un avvicinamento al linguaggio proprio della destra che proponeva, anche se in chiave diversa, comunque questi temi? E secondo te possiamo ripartire da questo per contrastare questo linguaggio che è diventato molto 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 radicale, molto molto violento?
Ma anche qui in estrema sintesi, sì, sicuramente le sinistre, anche qui insomma ovviamente il termine vale per quel che vale, insomma parliamo di fenomeni diversi, sì. Per capirci, sicuramente le sinistre sono arrivate inadeguate al mondo, diciamo, nuovo che perlomeno negli ultimi 30 anni si è andato definendo. I processi di globalizzazione, il ruolo crescente delle migrazioni, le trasformazioni delle nostre società, la trasformazione del mondo del lavoro, eccetera, eccetera, la nascita di nuove identità sociali, sono state vissute con molta difficoltà, come se, diciamo, con le macerie del muro di Berlino, che per fortuna non tutti a sinistra avevano considerato un simbolo di emancipazione, insomma, perché, come dire, è difficile immaginare che quel muro, no, proteggesse la libertà di qualcuno, sia andata in crisi una idea di libertà e di conquiste non solo sociali che aveva costruito, diciamo, il secolo, e la difficoltà di ridefinire la propria identità è stata disastrosa, nel senso che c'è chi è andato verso le sirene del liberismo, che ha sposato pienamente l'idea di una società nella quale, come dire, senza troppo intervenire nelle materie economiche, lo sviluppo sarebbe arrivato e avrebbe riguardato tutti, eccetera, eccetera. D'altra parte c'è anche chi ha fatto il percorso inverso, diciamo, finendo per identificarsi con delle logiche neo-identitarie, non è un caso che ci siano fenomeni che non solo i critici, diciamo i critici di parte avversa, ma anche da una posizione, penso, progressista, si possono definire rosso-brune, no? Cioè, nel senso, posizioni in cui si mescola un po' tutto e in cui si guarda molto all'indietro, come se l'unica sinistra che possa esistere è quella, diciamo, appunto, che guarda ancora con nostalgia al muro. Basti pensare che c'è chi da sinistra in Europa guarda con favore a Vladimir Putin, pensando che sia l'ultimo esponente dell'Unione Sovietica. C'è un po' di tutto, no? Da questo punto di vista. Certo, si deve ripartire, però da dove ripartire? Perché su questo ci siamo lungamente interrogati. Certo che, come dire, si è data sempre meno importanza al mondo del lavoro, si è data sempre meno importanza al dispiegarsi pieno dei diritti degli individui. Io credo però che ci sia anche un altro elemento, cioè che io credo che la destra abbia costruito anche un proprio mito, o se preferite immaginario, abbia costruito un immaginario in grado di varcare, attraversare le novità che si stavano dispiegando. La sinistra è rimasta un po' incerta tra il guardare al passato e rimanere ancorata a, come dire, degli elementi che dal punto di vista analitico andavano riproposti, dal punto di vista delle soluzioni forse no, perché al mondo del lavoro cambiato, che ha portato il lavoro fuori dalle fabbriche o dai luoghi collettivi e l'ha portato nelle case delle persone, è difficile, come dire, rispondere con una logica che era stata quella dei 30 gloriosi del grande sviluppo che aveva seguito, diciamo, la storia del movimento operaio. E credo che questo elemento si sia visto in particolare, per esempio, nella vicenda migratoria. Cioè, la sinistra ha faticato a costruire un immaginario che facesse i conti con questa realtà, che incontrasse i nuovi cittadini. Pensiamo al ritardo che c'è in molte società, lo vediamo nel nostro caso, quello che si dice i nuovi italiani, eccetera, eccetera, nel fare delle rivendicazioni di queste persone che sono ormai persone cresciute, nate e cresciute, diciamo, nelle nostre città, una parte del proprio repertorio. È un lavoro che si sta facendo, è un lavoro che sta tornando. L'importante, io credo, sia tener presente come, diciamo, per opporsi alle destre non si possa immaginare di tornare più cur alla all'immaginario che noi conosciamo. L'immaginario antifascista è importante, ma va rinverdito, va ampliato. Il tema degli migranti è un tema centrale, il tema delle differenze culturali è un tema centrale, il tema dei diritti di cittadinanza pienamente dispiegati è un tema centrale. Quindi a questo tipo di offensiva della destra si deve rispondere, io credo, definendo con calma, e come sempre il problema è che appunto non parliamo, diciamo, di qualcosa che si realizza da un giorno al domani, ma ridefinendo la propria identità, che vuol dire molteplici identità, che vuol dire tenere presente delle forme diverse in cui le persone oggi rappresentano, identificano se stesse, le nuove condizioni del lavoro, le realtà metropolitane. L'idea della solidarietà internazionale che attraversi, diciamo, i conflitti, attraversi le vicende, e che parli ai popoli, che parli non alle entità statuali o alle entità politiche, ma parli agli individui, e che da questo riparta, io credo, un'idea che al mondo della destra, che definisce tutto in base all'appartenenza comunitaria e identitaria, si possa rispondere non solo con un nuovo, diciamo, universalismo, ma anche con l'idea che le identità in quanto tali possono essere terreno di continua di continuo confronto, di continua trattativa, cioè identità in qualche modo aperte e di confine, e fare di questo elemento la propria ricchezza. È ovviamente complicato. Io credo che qualche segnale però ci sia, e che rispetto a qualche anno fa forse le cose stiano ricominciando a muoversi. Il problema è che di sconfitta in sconfitta si fa fatica, e questo non solo in Italia, a ricostruire un percorso collettivo, insomma, perché ovviamente come dire, c'è molta fatica, c'è molta sfiducia, però credo che qualcosa di questo tipo si stia muovendo.
Guido, stiamo arrivando alla fine, però voglio ritornare sul tema dei migranti, perché e delle persone in movimento, perché il 17 maggio è stato annunciato che a Milano ci sarà il Remigration Summit, raduno internazionale delle estreme destre europee. E Remigration significa migrazione di ritorno, ma non è altro che espellere i migranti, le migranti, gli stranieri e le persone in movimento. E il convegno poi è stato promosso da Martin Sellner, austriaco, esponente dell'estrema destra, ed è un termine, remigration, che è stato usato da Trump nell'ultima campagna elettorale. E quanto incideranno in Europa le politiche di Trump sul tema immigrazione, anche se comunque le politiche migratorie dei paesi che stanno sulla rotta balcanica non sono diciamo da meno rispetto alle politiche di Trump, ecco.
Allora, due elementi. Da un lato la, diciamo, la retorica della, di questo movimento politico-culturale che ha, diciamo, nella reimmigrazione il proprio slogan, comincia a farsi notare non soltanto, diciamo, nell'ambiente underground dell'estrema destra, ma sta entrando nei programmi politici, in particolare nei paesi di lingua tedesca, nel senso che è accaduto sia in Austria, sia in Germania in questo momento, che, diciamo, le forze politiche importanti, più importanti della nuova destra, hanno utilizzato apertamente questo termine. Dal punto di vista del ruolo che potrà avere diciamo, le politiche adottate dall'amministrazione Trump, c'è sicuramente un elemento. Noi non sappiamo se Trump riuscirà, speriamo ovviamente di no, a deportare milioni di statunitensi, milioni di persone che vivono magari da decenni negli Stati Uniti. Quello che sappiamo è che a partire da questo annuncio di trasferire gli indocumentados, i migranti senza documenti irregolari nel carcere di Guantanamo e via dicendo, c'è l'idea che l'amministrazione statunitense cercherà con ogni mezzo di forzare anche le norme oggi vigenti per tentare, diciamo, di dare concretezza a questi annunci da campagna elettorale. E questa è una sfida per tutta l'Europa. Perché? Perché tentativi analoghi, ovviamente con la specificità nazionale del caso, è quello a cui pensano molte delle formazioni dell'estrema destra. Il caso Albania ritorna adesso per la vicenda italiana, malgrado, diciamo, di fatto si stia parlando di qualcosa che, come dire, i tribunali italiani continuano a negare dal punto di vista della legittimità, o almeno in parte. Il governo italiano si ostina e fa di questa campagna la propria bandiera nei confronti delle immigrazioni. Questo è un po' il tema, è un po' lo stesso tema che riguarda respingimenti alla frontiera o le frontiere, diciamo, il muro costruito in Ungheria, cioè elementi che forzano in parte in termini materiali, in parte in termini simbolici la realtà, indicando l'idea che si potrebbe fare di più, e se non si riesce a fare di più, questo dipenderà magari da poteri invisibili, da complotti e quant'altro. L'elemento di Trump ha un peso sia concreto per le politiche che farà quell'amministrazione, ma anche il grande potere, parlavamo prima dell'immaginario, di definire un orizzonte retorico, prima ancora che concreto, che dice questa cosa si può fare, oppure si potrebbe fare, ma qualcuno ce lo sta impedendo. E agli occhi dei cittadini dire, ovviamente, vedete che dovete ancora di più rafforzarci, sostenerci, perché, come dire, noi vorremmo dare le risposte concrete, ma diciamo c'è qualcuno che non vuole. Questa è una, calcolando che parliamo del più grande paese dell'Occidente, ovviamente avrà un peso consistente nello sviluppo di politiche di questo tipo.
Vai Raff con l'ultima domanda.
No, passiamo all'ultima domanda che facciamo a tutti gli ospiti e le ospiti che sono venuti in questo podcast. E, cosa significa essere oggi fascisti nel 2025?
Sì. Allora, da un lato significa, io credo, quello che ha sempre significato, nel senso che c'è una... quando si guarda al mondo dell'estrema destra, penso al mondo dell'estrema destra italiana, talvolta gli osservatori si stupiscono dei legami che al di là delle appartenenze organizzative mettono insieme figure anche molto lontane. Penso ai legami di esponenti del governo con figure appartenenti ai gruppi degli anni 70, Terza Posizione, INAR, o ancora prima della stagione del... diciamo dei gruppi poi coinvolti nelle strategie stragiste come Ordine Nuovo, come Avanguardia Nazionale. C'è diciamo una sorta di via invisibile, parliamo, che lega simbolicamente le generazioni. Ci sono alcune caratteristiche, che rimandano a un'appartenenza, come se appartenesse a una famiglia ristretta che ha delle regole, che ha dei simboli e che vengono perpetrati da una generazione all'altra. Il passaggio di testimone, questo è un elemento fortissimo nella destra, prima ancora che essere, diciamo, un'area politica. L'estrema destra si concepisce, parlo del neofascismo italiano e di tutte le sue diramazioni, fino a quelle istituzionali di oggi che vengono in qualche modo come filiazione da quella storia, come una comunità. Questo è un elemento molto importante. Quello che forse è cambiato è che in questi ultimi anni è emersa l'idea di appartenere a una cultura che si vuole lungamente negata e minoritaria, giudicata dalla storia e messa ai margini, reinterpretare questa appartenenza a questa cultura, perché è violenta, razzista, perché è passata, diciamo, dalla vicenda della Shoah e della Seconda Guerra Mondiale, tutti i crimini che quella vicenda ha portato con sé, i regimi, diciamo, che se ne erano fatti interprete, tramutare e, diciamo, in qualche modo cambiare di segno a quella vicenda, diventando, come dire, un elemento dissonante. Anni fa si è cominciato a parlare negli ambienti dell'estrema destra di cultura non conforme. Oggi gli esponenti del mondo neofascista o delle nuove destre politiche istituzionali, e questo non solo in Italia, denunciano il politicamente corretto come la nuova dittatura. Ecco, la vera novità è che il fascismo oggi, questo tipo di fascismo, penso a quello, diciamo, di partiti e di protagonisti istituzionali, ma anche dei giovani, e qui ritorna a quanto dicevamo prima di un legame molto forte tra l'elemento delle sottoculture o della cultura giovanile di estrema destra e quella delle istituzioni, di coloro che riescono ad arrivare nelle istituzioni, l'idea di essere in qualche modo l'alternativa, di essere, diciamo, una sorta di opposizione al mondo e alle regole dominanti. Sappiamo che non è così, sappiamo che è una autorappresentazione di comodo, ma temo che sia un elemento che ha un grande fascino, perché in qualche modo, mentre queste idee si candidano, le idee di odio che abbiamo descritto fin qui, a diventare mainstream e a diventare, diciamo, la maggioranza anche nel dibattito pubblico, si continua a dire che si è scomodi, che le nostre idee sono portatrici di una novità che non si vuole ascoltare, che, ripeto, il politicamente corretto e la dittatura, diciamo, del buonismo e quant'altro vuole soffocare. Ecco, questa idea di alternativa io credo che sia, non è totalmente nuova, ma è una delle, dei nuovi volti in cui una vecchia idea di odio, di repressione e di violenza, paradossalmente e ovviamente in maniera del tutto irreale se andiamo ad analizzare le cose, si trasforma e si propone in una sorta di idea di libertà, di novità, di libertà, di annuncio, come dire, di un mondo in cui ciascuno dice quello che vuole. Ecco, questo è, diciamo, per l'idea che ha fatto da sfondo alla costruzione della, di una delle dittature più importanti e più terribili della storia del Novecento europea, è veramente un paradosso e anche, diciamo, un'indicazione del pericolo che questo tipo di idee hanno, sono andate acquistando nel corso del tempo.
Guido, noi ti ringraziamo per aver partecipato a Il Nemico, veramente grazie, è stata una bellissima chiacchierata, ti ringraziamo veramente di cuore per aver portato la tua esperienza e la tua testimonianza.
Grazie a voi, è stato un piacere per me, spero che sia stato tutto sufficientemente chiaro.
E, chiarissimo.
Chiarissimo.
Va bene. Veramente chiaro. Grazie ancora.
A presto. Ciao.
Ciao Guido.
Ciao Guido. Ciao.